Buongiorno a tutte e tutti, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net, io sono la vostra Nella Cinderella e siete all'ascolto del The Cinderella Show. Ma oggi entriamo un po' nelle atmosfere cupe, grigie, e tempo gelido, freddo, e infatti qualcuno si era anche chiesto ma come mai Nella Cinderella ancora non ha parlato del grunge, di questo genere musicale che ha segnato in qualche modo tutti quanti noi. E chi più chi meno, però insomma era il momento di parlarne e oggi appunto parliamo di questo genere musicale quale è il grunge. New York, Sony Music Studios, 18 novembre 1993. La rock band del momento sta per salire sul palco del famoso MTV Unplugged. Solo due anni prima questi tre ragazzi di Aberdeen hanno compiuto un miracolo trasformando l'alternative in mainstream. E hanno scalzato dal primo posto in classifica il re del pop Michael Jackson. Non solo, con Nevermind, i Nirvana hanno fatto sì che la cultura underground del nord-ovest americano, terra di frontiera con il peggior clima dell'Unione, diventasse la capitale mondiale del rock. Ora sono lì armati di chitarre acustiche, pronti a cantare canzoni che sono diventate inni per i giovani di fine millennio, ma che trasmettono emozioni e sentimenti veri. Il palco è stato agghindato con gigli bianchi e candele nere, quasi si trattasse di un funerale. Perché quello per loro è un emblematico funerale del grunge. Neanche sei mesi dopo si celebrerà un funerale vero, quello di Kurt Cobain, morto suicida a soli 27 anni. Lui, biondo angelo dei Nirvana, è stato l'icona di un'espressione artistica che ha sintetizzato in modo mirabile le inquietudini di un'intera generazione, prima di trasformarsi in moda planetaria. Seattle è stata negli anni 90 quello che Londra e San Francisco sono state negli anni 60 e quello che New York e la stessa Londra sono state nuovamente a fine anni 70. Punti di snodo rivoluzionari della storia del rock e non solo. In quel lembo di terra ai confini con Alaska e Canada il rock ha dato il suo vero ultimo colpo di coda e l'ha fatto grazie a ragazzi ingenui, puri ma fragilissimi che hanno riportato, pagandolo a caro prezzo, lo spirito ribello originale in una musica ormai inquinata dal business. modelli vincenti del reganismo, sempre più distanti dalle classi meno abbienti e dalla sensibilità radicale di punk e loser, portano quella che diverrà la generazione del grunge a sviluppare il gusto per le situazioni marginali e minimali e a rifiutare l'estetica imposta dai mass media. I giovani della generazione X hanno ereditato dalla controcultura degli anni 60 la forma di pensiero alternativa ai must dell'establishment e il gusto per gli esperimenti alle soglie delle porte della percezione. Dai beatnik hanno invece mutuato un malessere vagabondo orientato a esplorare la poetica delle strade della vita. E al contrario di zii e genitori, questi giovani abbandonano la naïveté degli hippie e l'atteggiamento elitario dei beat a vantaggio di un nichilismo punk poco incline alla costruzione di un mondo diverso o migliore. La gioventù di Seattle, come molti di una generazione cresciuta a cereali e Dr. Spock, non ha il sistema immunitario allenato per affrontare il mondo e le sue conflittualità. Ripiegata in una sorta di cupa rassegnazione pur di fuggire allo stato delle cose, depressa dal clima cupo e claustrofobico del nord-ovest, sembra galleggiare in una sorta di autismo il cui unico canale di comunicazione è la musica, le cui espressioni estreme però non sono mai eclatanti e furiose come quelle dei fratelli maggiori punk, ma piuttosto introverse e dolenti, portate a ricostruire il limbo perduto mediante la creazione di stati fluidi e anestetizzati. Compagna abituale di questa ricerca catartica è l'eroina, sostanza facile da reperire a Seattle perché l'incremento dei commerci con l'Asia la porta a fiotti nel porto della città, ultima frontiera Yankee, prima della virata verso le pendici del continente asiatico. Il senso di perdizione creato dal crollo dei valori familiari, il rifiuto per le istituzioni e il senso di disillusione unito alla rinuncia e al cambiamento creano una progenie poco adatta alla lotta, ma determinano sacche di comunanza in cui condividere questi sentimenti con i propri simili. A Seattle il bisogno di appartenenza è agevolato dalle condizioni climatiche, fredde e umide, che portano i ragazzi a stare al chiuso nei coffee shop o nelle cantine. Quale occasione migliore per parlare di musica con gli amici e iniziare a suonare? E in questo contesto si creano infatti molte band unite da un senso di amicizia e fratellanza fuori dal comune. I gruppi rock sono le nuove tribù che rafforzano l'identità nella consapevolezza del proprio essere outsider e gettano le radici di un manifesto generazionale diverso. A metà degli anni Ottanta il cosiddetto rock of the 80s sembra essere sull'orlo del declino e a Seattle parecchi locali che erano soliti ospitare quel rock muscolare un po' eccessivo stanno per chiudere i battenti. Nasce una nuova venue, il Rock Theater, formato da due auditorium, il Gorilla Gardens, specializzato nel punk, e l'Omni Room, specializzato nel metal. Il locale pubblica anche una fanzine chiamata Subcharge. Band punk e metal iniziano a suonare lì e i ragazzi scoprono di essere diversi soltanto nell'acconciatura e quando ciò accade il suono grunge inizia a prendere forma. Al Rock Theater si esibiscono anche i Battle Surfers di Austin e i Violent Femmes di Milwaukee. I primi fanno un rock dissacrante e sgangherato e mentre i secondi hanno un'attitudine punk macchiata di melodico romanticismo. Entrambi agiscono sul subconscio del grunge in via di germinazione. Anche i Guns N' Roses del conterraneo Duff McKagan si esibiscono all'Omni Room, pur se la band di Axl Rose Slash rappresenta tutto ciò che i giovani di Seattle stanno inconsciamente sfuggendo: la platealità, l'esibizionismo, l'ostentazione di pose ed eccessi più vicini al glam rock che alla scarna esistenzialità dell'etica punk. Nello stesso periodo giungono a Seattle anche gli Asker Du e Circle Jerks, che contaminano con la loro coscienza hardcore la scena locale, costituita dal proliferare di numerose band che nel frattempo si esercitano nei garage e nei capannoni abbandonati dei vecchi edifici commerciali. E in questo periodo infatti Seattle è già una fucina di talenti diversi, accomunati da un'atmosfera di mutua accettazione delle differenze, che crea un importante e unico miscelatore stilistico e attitudinale. Gruppi di art rock, punk e metal si scambiano l'attenzione di un pubblico devoto e sostenuto da un'autentica passione, pronto ad affrontare la pioggia e il gelo pur di essere presente ai concerti in una trasversalità democratica e fraterna molto diversa dalla segmentata e settaria scena californiana.
Whatsoever I feel has come.
nuovi gruppi sono arrabbiati e cinici, ironici e antimacisti, secondo una revisione di tutti gli stereotipi classici del rocker dai capelli lunghi. Le loro chiome, inoltre, portano più il messaggio controculturale degli hippie che non quello misogino dei metalhead. L'ibrido punk metal crea nell'area di Seattle il suo più alto sincretismo, frutto della commistione tra la possenza greve del sound metal e l'attitudine punk. Il cantante Chris Cornell ne è un esempio. Nato nella parte nord di Seattle, aveva fatto il pusher, il ladro d'automobili e molte altre attività ai confini della legalità prima di iniziare a cantare con la cover band degli Shams a 17 anni insieme al bassista Hiro Yamamoto. In seguito si aggiunge alla band il chitarrista Kim Thayil. I tre condividono una sensibilità punk e una passione viscerale per l'hard rock degli anni 70. E nell'84 danno vita alla band chiamata Soundgarden, nome preso da un'installazione situata vicino a Magnuson Park. Nell'autunno del 1985 Thayil invita a un concerto della band al Rainbow il suo compaesano dell'Illinois Bruce Pavitt, studente dell'Olympia College, che nel 79 aveva dato vita alla fanzine Subterranean Pop. Pavitt in seguito ricorderà che in quel periodo, nella scena punk di cui facevo parte, non potevi permetterti di rallentare il ritmo. I Soundgarden sono stati tra le prime band di Seattle a rifiutare questa filosofia e a sostenere che ascoltare, per esempio, i Black Sabbath fosse ok. Avevano un suono unico, una specie di punk metal crossover, e io lì li trovavo grandiosi. I punk li odiavano, mentre i metallari di provincia non avevano l'opportunità di assistere alle loro esibizioni. Fotografia di questo periodo di fermento è la compilation Deep Six del gennaio 1986, registrata su iniziativa di Chris Hanzek degli Ironwood Studios per la CZ Records, e contenente brani di U-Man, Skin Yard, Soundgarden, Malfunction, Green River e Melvins. Proprio queste ultime due band si rivelano decisive per la nascita della nuova scena musicale. I Green River, fondati dal cantante chitarrista Mark Arm e dal bassista Jeff Ament, che poi farà parte dei Pearl Jam con il disco Come On Down del 1985, anticipano tutto ciò che il grunge avrà da dire, unendo poi la cupezza sulfurea dei Black Sabbath con il buio osceno degli Stooges. Riprendono la idiosincrasia garage rock per le convenzioni e la rigurgitano in un selvaggio rigetto delle regole, dei valori morali, delle ideologie, della politica, della vita borghese e dei buoni sentimenti. Questo diventerà in un certo senso il manifesto della grunge generation. L'aspetto dei Green River è però ancora legato ai vecchi stereotipi del glam rock, vedi l'uso dei corpetti eccentrici, pantacollant, glitter e make-up alla Kiss. Il loro disco del 1987, Dry as a Bone, della Sub Pop, lancia il fenomeno Sub Pop e dà inizio alla saga di Seattle. Nello stesso anno i Melvins, formatisi nella vicina Aberdeen e ispirati dal suono possente e greve dei Black Sabbath e da quello dei Black Flag, pubblicano i Gluey Porch Treatments per l'etichetta californiana Alchemy. E il power trio, originariamente formato da Buzz Osborne, Dale Crover e Matt Luckin, rappresenta, grazie a ritmiche lente e ossessive, incedere psicotico e catartico, ironia dissacrante e allucinata, l'istinto primitivo del sound di Seattle, diventati famosi alle feste del liceo della città natale per le loro esibizioni e a volumi intollerabili in cui si divertivano a spaccare tutto. I Melvins colpiscono l'immaginario del giovanile concittadino Kurt Cobain. In loro Cobain trova non solo il punto di riferimento musicale, ma pure la famiglia che aveva perso a seguito della separazione dei genitori. Dopo aver solcato a lungo le scene indie, Melvins otterranno un contratto major con l'Atlantic nel 93 per riconvertirsi nuovamente al verbo indipendente, comunque non facendo mai alcuna concessione commerciale. Con la loro psichedelia poderosa e deragliante, le loro reiterazioni ossessive rimarranno un gruppo cardine che influenzerà anche una delle più autentiche scene post-grunge, ossia quello dello stoner rock, che vedrà nei Caius i suoi padri fondatori. Un'altra band fondamentale di questo momento chiave della nascita del grunge sono i Mudhoney, nati nel 1988 dalle ceneri dei Green River con Mark Arm e Steve Turner, anch'egli ex chitarrista dei Green River, che si uniscono a Matt Lukin con l'intenzione di esprimere una irriducibile vena satirica e l'amore per i riff sporchi, sbilenchi, distorti e arruffati, le ritmiche psicotiche, virulente e contorte che emanano la stessa energia primitiva di MC5, Stooges e Blue Cheer sono evidenti nel singolo Touch Me I'm Sick, uscito per la Sub Pop, Superfuzz, Big Muff, Every Good Boy Deserves Fudge, Piece of Cake, propongono suoni concitati, pregni di ritmiche hardcore, di riverberi e feedback garage e di pericolanti rallentamenti da blues psichedelico che portano la band a beneficiare di sorprendenti riconoscimenti e a essere tra i primi gruppi grunge a fare un tour in Europa. La riprova del fatto che il grunge nasce come una derivazione e poi come una reazione al rock degli anni 80 è evidente nell'apparenza glam rock di molte band che in seguito vestiranno le classiche camicie di flanella. Tra queste gli Alice in Chains del chitarrista Jerry Cantrell e del cantante Lenny Staley, che si esibiscono per la prima volta nel 1988 con il nome Diamond Lie. La band, che vede presto l'aggiunta del bassista Mike Starr, in seguito rimpiazzato dall'ex membro della band di Ozzy Osbourne Mike Innes, e del batterista Sean Kinney, all'inizio veste secondo uno stile che Staley definisce ironicamente come full glam regalia, con accessori eccentrici e chiome cotonate. Più avanti, la band si converte alle camicie a quadrettoni e ai capelli lunghi ma scomposti, e Lenny è colui che per primo si lascia crescere il famoso pizzetto goatee da capretta. Dotati di un'incredibile energia e benedetti dalla catartica e altamente emotiva voce del cantante, gli Alice in Chains approdano in fretta alla Columbia con Facelift, il loro primo album di debutto per la major, intriso di un grunge minaccioso imbevuto di metal a tinte sabbatiane che dal circuito delle college radio viene catapultato nell'etere delle stazioni di classic rock diventando disco d'oro. Unanimamente riconosciuto come autentico pioniere della scena di Seattle è Jack Endino, che inizia la sua carriera di produttore nel 1985, improvvisando uno studio, diciamo, di registrazione molto semplice nel seminterrato di casa, un luogo di pellegrinaggio di molte band a caccia di demo. E nel giugno del 1986 apre gli studi Reciprocal Recording, dedicandosi all'attività di ingegnere del suono e diventando l'artefice di un sound grezzo e diretto che farà scuola. Mentre Endino sputa fuori i suoi rauchi ruggiti, Bruce Pavitt, ispirato da Deep Six, nell'autunno del 1986 dà vita alla compilation Sub Pop 100. Il disco, sottotitolato con lo slogan To Cater with Love, è una collezione dilettantistica di brani art pop presi a prestito dalle college radio, con la presenza di Sonic Youth, Steve Albini, Naked Reagan, Skinny Puppy, Shonen Knife, U-Man, Steve Fisk. Spine lo definisce The New Thing, The Big Thing, The God Thing, a multinational conglomerate based in the Pacific Northwest. E dopo Sub Pop 100, il primo lavoro per l'etichetta omonima, cui segue Dry as a Bone dei Green River, Kill Tile della band Soundgarden, e introduce Bruce Jonathan Poneman, DJ e musicista. I due, accomunati dalla visione di creare una cassa di risonanza per le talentuose band della scena, si impegnano a fondo per fare della Sub Pop un punto di riferimento non solo locale. E il primo singolo della Sub Pop è Hunted Down, Nothing to Say, dei Soundgarden, i quali poco dopo registrano l'EP Screaming Life, che attira attorno a loro e al sound della Sub Pop l'attenzione della SST e delle major. Dopo il successo di Sub Pop 100, degli EP di Green River, Soundgarden, l'attività della Sub Pop continua a incrementare, tanto che Pavitt e Poneman, nell'aprile del 1988, devono trasformare la label di Seattle in una società commerciale a tutti gli effetti, con distribuzione nazionale. Il business sub pop, emblematico dello sviluppo del mercato indie del periodo, ne comincia a espandersi e la promozione si avvale anche della stampa di t-shirt con la scritta Losers, uno statement contro l'ossessione yuppie di dover essere dei winners. Presto quella scritta diventa il manifesto di un'epoca. Oggi la sub pop cerca ancora di raggiungere i propri obiettivi allo stesso modo degli anni dei Nirvana e Soundgarden. Ponman afferma che l'entusiasmo è quello è lo stesso di quello di un tempo. Magari nel resto del mondo si comportano diversamente, ma noi iniziamo il nostro percorso sempre con la stessa premessa. Questo è fottutamente grande, questo spacca.
Call on. What is this? No, this is State of Love and Trust. Busted down to pretest.
L'attitudine dei Nirvana era l'antitesi del cock rock. Nella nascente cultura grunge non esistono barriere di sorta, l'unica regola etica è l'onestà di essere se stessi, mentre cadono i muri intorno ai pregiudizi sessuali e razziali, all'abuso sull'infanzia e ai valori morali istituzionali. Grazie alle lotte per l'acquisizione dei diritti civili delle minoranze e alla forza di rottura del movimento punk e hardcore, i grunger possono impersonare la libertà di essere degli outcast e di ironizzare sui pregiudizi. Non per nulla alcuni degli spray painting preferiti da Kurt Cobain sono Homosex Rules e God is Gay, ed egli stesso giocherà a lungo sulla sua presunta bisessualità. Viene persino arrestato per queste sue scritte anticonformiste. La sua mentalità in quel di Aberdeen, la città da cui proviene, è molto chiusa e provinciale, fondata anche su una sorta di machismo boscaiolo. E al contrario, i suoi amici di Marachelle, Baza Osborne e Chris Novoselic, riescono invece a farla franca. E Novoselic, proveniente da Compton in California nel 79, giunge ad Aberdeen con la famiglia di origine croata e pochi anni dopo conosce Cobain e diventa il suo batterista. In seguito, dopo una breve separazione, il connubio con Kurt si cementa ulteriormente. E intanto nel 1985 Cobain produce una demo con il bassista Dale Crover con il nome Fecal Matter. A questo proposito Cobain ricorderà al Chicago Tribune: intorno al 1985-86 la scena hardcore ci sembrava finita, era tutto noioso, così abbiamo incominciato a rivalutare la musica con cui eravamo cresciuti. Alice Cooper, MC5, Kiss. Era un tabù ammettere una cosa simile in quegli anni, ma noi ci siamo lasciati crescere i capelli dicendo: fanculo a ciò che pensano gli altri, noi facciamo quello che vogliamo, portiamo omaggio a tutta la musica che abbiamo amato da ragazzini senza rinnegare l'energia punk che ci ha ispirato da adolescenti. Questo connubio tra metal e punk, metabolizzato dalla nuova sensibilità generazionale e dalla peculiarità territoriale e geografica di Seattle, getta le basi della loro musica. Kurt Cobain, Chris Novoselic e il batterista Aaron Burkhardt suonano dal vivo per la prima volta un party al Grays Harbor County di Raymond, e l'amicizia con i Melvins agevola la band che fa il suo debutto in pubblico nella primavera del 1987 al Community World Theater di Tacoma, davanti a 13 persone. Bisogna poi attendere il 24 aprile del 1988 per vedere il gruppo suonare a Seattle a uno show sponsorizzato dalla Sub Pop, preludio all'incisione del singolo Love Buzz. Non tutti gli artisti che comunque decidono di donare il loro talento alla indie autoctona. Nei Soundgarden, per esempio, se ne vanno amichevolmente a causa di alcune divergenze circa la distribuzione dei loro dischi in Europa. Nell'autunno dell'88 essi realizzano quindi Ultra Mega OK per la SST, e il successivo Louder Than Love del 1989 che esce per la A&M, e ha un appeal molto più commerciale, sempre sostenuto dall'immenso talento vocale di Cornell. I Soundgarden si accingono a diventare un vero fenomeno. E Cornell, che si presenta sul palco solo con bermuda neri e anfibi, sembra trasformarsi nel prossimo dio pagano del rock and roll, Jim Morrison.
She's a empty canvas.
4 settembre del 1991 esce Nevermind e da lì in poi il mondo del rock non sarebbe più stato uguale. Nevermind ha il pregio di presentare l'irruente energia del punk in veste più addomesticata, adatta al grande pubblico, con le esplosioni rabbiose intercalate da episodi di grande respiro melodico alla Pixies. Esso distilla la furia in un'essenza pura e cristallina, capovolgendo la disperazione in disobbedienza, la depressione in urgenza, la rozzezza in bellezza. Smells Like Teen Spirit diventa l'inno di tutti i giovani dei primi anni 90, ignorati, frustrati, senza una precisa identità e visione del futuro. Nella sua trama è racchiuso lo spirito di una generazione impotente, incazzata e disillusa. Né i Pearl Jam, né i Soundgarden o gli Alice in Chains possiedono tale arguto senso del paradosso e del sarcasmo nei confronti degli stereotipi della middle class. E malgrado l'inaspettato successo, Kurt Cobain si dice insoddisfatto del lavoro a causa della sua commerciabilità pop, ma per dirla tutta non si era opposto al lavoro di cesello di Andy Warhol, né rifiuta i soldi guadagnati, gli award vinti o le nomination ai Grammy, a conferma di una palese contraddittorietà nei confronti della fama. L'attività della band si fa all'improvviso più frenetica e nel giro di poco i Nirvana fanno da spalla ai Red Hot Chili Peppers insieme ai Pearl Jam e si esibiscono al popolare Saturday Night Live dell'11 gennaio del 1992 con una versione punk sgangherata e rumorosa, quasi a volerne sfatare il mito, di Smells Like Teen Spirit. Ma intanto la pressione del music business comincia ad acuire i problemi di salute di Kurt e la sua tossicodipendenza. A Belfast viene ricoverato in ospedale ufficialmente per ulcera sanguinante. Ammetterà che l'eroina gli era diventata indispensabile poiché unica sostanza in grado di lenire i suoi misteriosi lancinanti e perenni dolori allo stomaco. Il successo di Nevermind nel frattempo riempie Seattle di A&R, sguinzagliati dalle major, all'infruttuosa ricerca dei nuovi Nirvana. Nel frattempo anche i Pearl Jam entrano nell'Olimpo del grunge. Ten esce lo stesso mese di Nevermind, ma ci mette un po' di più a catturare il pubblico. Uno dei migliori album rock di sempre, il disco mostra la vocalità catartica, lenitiva e intensissima di Eddie Vedder, sostenuta dai riff poderosi di Ament e Gossard, in uno splendido equilibrio tra forza, melodia e vulnerabilità. L'istrionismo atletico di Vedder sul palco poi rende le performance del gruppo memorabili, così come alcune loro canzoni che condensano il bisogno di sopravvivere di una generazione addolorata e disorientata. Questa capacità di cavalcare le onde del tormento esistenziale, approdando alla riva della salvezza, è ben simboleggiata da Alive, ispirato alla scoperta di Eddie che il suo vero padre era un amico di famiglia. Jeremy tocca lo stesso sentimento di alienazione giovanile, parlando però di un bambino che si spara in classe. Dai brani scaturisce un senso di solitudine e disperazione che intrappola gli individui nella propria incapacità di comunicare. Nell'introversione emotiva la musica rappresenta l'unico elemento vitale di espressione, proprio come la continuità delle onde che si stagliano sugli orizzonti tragici della vita parafrasata in Ocean. Malgrado i segni di non dimenticata integrità, il grunge è più in generale, il rock alternativo si dirigono inesorabilmente verso il mainstream. Il tutto viene sentenziato dalle 39 date del Lollapalooza del 1992, alle quali accorrono ben più di 500.000 di persone. Le presenze del rapper Ice Cube e del combo britannico femminile delle Lush estendono il fenomeno a una trasversalità razziale e geografica. La febbre del mainstream contagia anche i Madani, considerati una delle band meno commerciali di Seattle. ARM arriva a dichiarare che la Warner offre più libertà creativa della Sub Pop. Ormai non ci si fa neppure più lo scrupolo di mascherare le vere aspirazioni, soldi e fama, e con l'attitudine da band indipendente, anche perché nessuno può negare il fatto che Ten e Nevermind in un solo anno vendono oltre 10 milioni di copie, diventando un fenomeno planetario. Seattle è uno state of mind, vendibile come prodotto pubblicitario metaturistica. La sua proverbiale avversione per l'establishment diviene il migliore brand per l'establishment stesso, che poi ne neutralizza il valore eversivo residuo. Anche il diffuso uso di sostanze stupefacenti, e i pesanti problemi di tossicodipendenza di molte band diventano garanzia di trademark. E gli stessi ragazzotti ormai vestiti nell'uniforme omologata composta da jeans strappati, camicie di flanella e cappellini da baseball indossati al contrario, vedono nella triste schiavitù chimica dei loro idoli e anche nella loro successiva moria, diciamo, un avallo della loro validità. I tempi sono giusti per sfruttare il boom del mercato giovanile. La Nirvana Generation diventa il nuovo target non soltanto per l'industria musicale, ma anche per la Coca-Cola, la Pepsi, il casual wear e tutti quei prodotti che mirano a espandersi tra i consumatori giovanili. L'iniziale valore di malessere scatenato e ribellione insito nel fenomeno si trasforma in moda e viene proposto come prodotto di consumo, perpetrando la grande illusione della pubblicità.
Yeah.
All'inizio eravamo felici facendo ciò in cui credevamo e ce la cavavamo bene. La scena di Seattle, pura e innocente, si è esaurita nel 1989. Il successo di alcune band ha rovinato tutto. E con la frase di Jack Endino, ahimè, concludo la puntata di oggi sulla musica grunge, insomma sulla scena musicale di Seattle. Io vi auguro intanto buon weekend a tutte e tutti. Noi ci risentiremo la prossima settimana, venerdì, sempre alle 11 qui su radiosonar.net e Gemini Network. E voi, mi raccomando, continuate a seguire tutta la programmazione di radiosonar.net e seguire tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!